Chigiana Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio, come di consuetudine per la trasmissione ideata e condotta da Aldo Premoli, a cui diamo il bentornato ai microfoni. Ciao Aldo.
Ciao, buonasera, eccoci qua, siamo
Ed
pronti.
è Schiaparelli e Dalì, ovvero tutto ciò che è connesso e interconnesso tra arte e moda, o tra moda e arte, come volete meglio voi. Ricordiamo che siamo all'interno del palinsesto di Chigiana Radio Arte, che è la radio e sezione speciale del Chigiana International Festival e Summer Academy 2024, che ha per tema e titolo Tracce, invece la tematica di Chigiana Radio Arte, anzi senza l'invece, continuativamente la tematica di Chigiana Radio Arte è appunto Tracce verticali. Allora, for our beloved listeners, we remember that the broadcast will be late in Italian language. Please follow us. Allora, Aldo,
Eccoci. Allora.
venendo a noi, il titolo di questa trasmissione è Il colore della contemporaneità. Allora, come va innanzitutto, Aldo? Diciamo che il colore di cui andrai a parlarci è un po' lontano da questa stagione.
Sì. È molto lontano mi ha molto sorpreso. Allora, parlo del grigio. Il grigio è nella moda quasi non esiste, nel senso che e poi anche ha delle risonanze, moda o non moda, abbastanza negative, nel senso che cos'è grigio? Grigia è la burocrazia, grigia è la noia. Grigio è quando vedi il mondo, si dice, vedo un mondo in grigio, vuol dire che non sto bene, forse mi sta avvicinando a una depressione, o forse, non so, cioè, insomma, qualcosa non va. E invece devo fare qui assolutamente devo dirlo perché è così e così è stato. Vado a vedere una mostra di Francesco Lauretta da Bonelli, una galleria milanese. Francesco Lauretta è un pittore che forse qualcuno, molti forse conoscono, ed è un pittore di origine siciliana. Quindi, insomma, quando pensi alla Sicilia non pensi al grigio, no? Pensi a colori fiammeggianti, primari, pensi ai colori del carretto siciliano che sono di base su un fondo bianco, dei colori molto forti, c'è il rosso, c'è il giallo, c'è il blu. E invece lui fa una mostra di soli quadri grigi. Io avevo già visto mostre di Lauretta in precedenza e ho sempre visto una pittura molto colorata. E invece decide di fare una mostra con solo quadri grigi, in cui per esempio c'è anche una riproduzione, un rifacimento, la sua è pittura pittura, un rifacimento di un famoso quadro di Cézanne, che una natura morta di Cézanne, voi ricorderete, no? C'è questo tavolo dove c'è una tovaglia, sopra c'è della frutta, e anche in questo caso è tutto grigio. No, in realtà lì c'è qualche punta di colore, ma di base lui fa un Cézanne in grigio, e così fa delle processioni siciliane in grigio, e fa tutto quanto in grigio. Lauretta è, lo devo dire perché è lui che, è da lì che ho preso lo spunto, è un pittore molto, molto colto, cioè uno che legge tantissimo, è uno che ha letto tutto, sa tutto, filosofia, romanzi, di tutto. Io non so come fa, passa il suo tempo a leggere probabilmente. E quando gli chiedo, ma scusa, ma da dove arriva l'idea? Lui mi dice, leggi il libro di Peter Sloterdijk, Grigio. Cioè, Peter Sloterdijk, che io naturalmente essendo un ignorante non conoscevo, è uno dei filosofi più importanti di questo nostro momento, è tedesco, insegna estetica all'Accademia di Belle Arti di Vienna, ma ha un'altra cattedra in fenomenologia. E questo libro non è un libro che è un libro di fenomenologia in realtà, nel senso che, però, come ho detto, lui ha due cattedre, cioè ha una cattedra di estetica e una in fenomenologia. E parte da il discorso, dice che il grigio è il colore della contemporaneità e declina questo suo dire attraverso innumerevoli esempi, no? Ogni capitolo parla d'arte, parla di politica, parla di sociale, parla di filosofia, dice quello che anche Lauretta riportava nella mostra, dice che Cézanne a un certo punto dice una frase, dice: non è un vero pittore chi non ha mai dipinto il grigio. Finché non si è dipinto in grigio, non si è pittori. Nessuno ha mai capito che cosa volesse dire, neanche Sloterdijk, nel senso che riportano questa frase, Cézanne l'ha detto, ricordiamo tutti che Cézanne era un altro intellettualone, nel senso che quando si ritira e da Parigi va in campagna e comincia a dipingere, non lo conosce quasi nessuno in realtà, era un signore automunito, come diremmo adesso, cioè aveva del suo da vivere e si applica a fare una pittura all'infinito senza nessuna volontà di vendere niente. Cioè dipingeva perché voleva dipingere, voleva, la sua pittura era anche una filosofia. Però devo dirvi che in copertina di questo libro invece non c'è Cézanne, ma c'è un altro pittore famosissimo che di monocromi grigi ne ha fatti un sacco, Gerhard Richter. Quello in copertina è un 70 per 50, battuto a Londra nel 2012. È un quadro del 1972 per mezzo milione di dollari. Cioè, Gerhard Richter, al contrario di Cézanne, i quadri li vende, li vende. Ma che c'entra con la moda? C'entra con la moda, c'entra e non c'entra, nel senso, beh, innanzitutto è un colore ed è un colore che nella moda non compare quasi mai. Nella moda, sulle passerelle non compare quasi mai, perché se poi pensate all'abito del travette. Il travette è un vocabolo milanese, non so se si dice anche in Toscana, il travette.
No, il travette, specie nel fiorentino, potrebbe assumere delle significazioni, diciamo, un po' trasversali.
No, il travette milanese è quello che va in ufficio, dai, non è un
L'impiegato sarebbe, no?
impiegato, ma basso livello, non è manco un capo ufficio, cioè non è un importante, è un impiegato di basso livello che va in ufficio col completo, no? Col due pezzi perlomeno. Adesso no, questa cosa è stata superata, ma fino a poco fa andava col due pezzi. Allora, adesso a Milano li vedi che girano col due pezzi, a volte però non sono più grigi, non è la flanella grigia che era un classico, sono magari anche un po' blu, poi c'hanno lo zainetto sulle spalle, c'hanno due pezzi lo zainetto e il vespone, lo scooterone, vabbè, che è proprio una divisa classica, è la non moda assoluta, cioè proprio un abito da lavoro. Quindi il grigio è questo colore non colore che la moda, quella fiammeggiante, quella da sfilata, quella da travestimento, quella da gioia di vivere, quella non considera mai. Cioè, non so, i giapponesi, per esempio, che sono una scuola particolare, hanno utilizzato moltissimo il nero. Era un po' negli anni '80, quando vedevi una macchia nera camminare per la strada, era sicuramente quella, era i Kawakubo, Yoshi Yamamoto e queste robe qua. Miyake no, ma gli altri due sì. Perché però il nero per i giapponesi non è un colore di lutto, no? Per noi è un colore a lutto, ma per il giapponese il nero non è un colore di lutto. Difatti, i fiori che si mandano o si mettono sulle tombe non sono, cioè, sono bianchi. Quindi, comunque, insomma, il grigio è questo colore medio, questo colore che non c'è, così, una roba, un chi se ne frega. Manco le divise maoiste militari sono grigie, non ci sono divise. La divisa maoista era verde, le divise militari attuali sono verdi, marroni, c'hanno dentro le macchie, ma non, grigie no. Eppure Sloterdijk, che è veramente, questo libro è stupefacente, se potete compratelo, Peter Sloterdijk, Grigio, il colore della contemporaneità, dice che invece è molto significativo. Innanzitutto questa cosa della medietà. Pensa che Sloterdijk parla di Dante e dice che il purgatorio è in fondo un grigio, nel senso che abbiamo in paradiso c'è il bianco sfavillante, no? Dei santi, la luce bianca dei santi. L'inferno è il posto perduto ed è nero, ma io non so se è vero, ma molto stupito. Dante inventa il purgatorio. Cioè, tu che un po' queste cose le conosci, nelle scritture il purgatorio esiste.
Ma allora c'è un momento, diciamo, di stasi in cui vi è una ripercussione, diciamo così, una purificazione da parte di alcune anime, diciamo così, tanto per seguire la linea dantesca, che prima del ritorno messianico devono avere una certa purificazione. Questo qui si trova in una letteratura abbastanza diffusa, non solamente, diciamo, messianica, ma anche precedente. Chiaramente stiamo parlando sempre del filone biblico, no? Ovviamente.
Quindi,
Quindi, diciamo, Dante era persona informata sui fatti. Ora, il termine specifico, chiaramente, come lo ha descritto nella commedia, questo chiaramente ha bisogno di essere approfondito. Ci sono dei lembi che sono tipicamente danteschi, questo sì, però non sono, diciamo, fuori da.
lui dice, Lotter gli dice che Dante come dire, inventa questo spazio mentale, psicologico, quello che vuoi, per la nascente borghesia. Cioè, il paradiso è per i santi, punto. Gli altri sono per lo più anime perdute, ma la borghesia nascente, la borghesia mercantile nascente, che non è il santo o il re o il papa, ha bisogno di un posto un po' più, come dire, insomma, dove si può accomodare senza essere per forza perduto, ma senza neanche avere senza neanche avere la superbia o il coraggio, non so, quello che volete, di paragonarsi a un santo o a un re o a un papa. Questo è quello che dice.
Beh, questo è interessante, direi, anche perché Dante veniva proprio da questo ceto, era uno del ceto medio-alto dell'epoca, no?
Esatto. Ora, addirittura, no, non voglio elencare tutto, voglio dire, questo filosofo mi ha stupito, però attenzione, questo filosofo è tedesco e il fatto che sia tedesco non è affatto casuale. Beh,
Però
allora,
vive a Vienna, ci ha detto Aldo.
ma perché gira, secondo me, adesso
Gira
esatto,
avviene.
anche a Vienna. Io, preparandomi per la trasmissione, a un certo punto ho cliccato su Amazon per cercare un libro, per cercare di nuovo il libro, perché in realtà l'ho letto, l'ho appuntato, poi l'ho regalato a qualcuno. Non l'ho regalato, l'ho prestato a qualcuno, non mi ricordo più a chi. Allora, ho trovato però, mentre cercavo Grigio, la fenomenologia, mi è uscita una felpa, la fenomenologia dello spirito Hegel. Copertina del libro felpa e c'è una felpa bellissima, grigia, con davanti scritto Hegel's Phenomenology of Spirit. Questo è di moda. E ci sono anche delle t-shirt, sono bellissime. Allora, io a me piacciono molto, però non ho avuto il coraggio di 28 euro, non è che costano, no, di comprarla, perché se vado in giro con questa mi sa che mi ricoverano, oppure pensano che voglio fare il di più. Però l'ho trovato delizioso. Allora, ovviamente, perché dico questo? Perché ovviamente Sloterdijk è tedesco e guarda ad Hegel, ovviamente, filosofia tedesca, classica, eccetera, eccetera. Anche se il suo punto fisso è Heidegger.
Interessante.
Ed ecco che ci siamo. Allora, per non metterla giù troppo dura, voglio dire che l'altro giorno ero a un ristorante sotto casa, una trattoria dove si mangia benissimo, con la mia signora, è una trattoria, aveva dei tavolini piccoli, una trattoria, insomma, si sta stretti, ecco. Di fianco a me, siccome io vivo in un paese come Siena, molto più piccolo, ma con molti, poi estate, con molti turisti, c'erano due ragazzi, una giovane coppia, che guardava il menù con un po' di spavento, perché non erano italiani. Ho fatto il super e in inglese ho detto: guarda che devi mangiare questo e questo. E questo mi ha risposto in tedesco. Parlava inglese, ma insomma era tedesco. E io ho detto: ma di dove siete? E così, perché voglio dire, sarà un po' la Germania. Sono stato qualche volta in Germania, sarà di Dusseldorf, sarà Burga. E lui mi ha risposto: attenzione, mi ha molto colpito. Siamo della Germania Ovest, della Germania Ovest, mi ha risposto.
Beh, curioso, era un balzo nel tempo.
Mica tanto, attenzione, ci sto arrivando, perché io sono rimasto, erano una giovane coppia, cioè due ragazzi probabilmente in luna di miele, vabbè, l'università probabilmente avevano finita, però non è che non c'erano 40 anni, c'erano 30. Le Maria sono della Germania Ovest. Allora, leggendo questo libro, spesso esce questo ragionamento. La Germania dell'Est, la DDR, per Sloterdijk era e in qualche maniera psicologicamente è rimasta il regno del grigio, il regno della burocrazia, il regno dello Stato che sopravvive a se stesso, imprigionando i propri cittadini, senza alcun senso. Cioè questo motivetto di fondo nel libro continua a ritornare. Sloderich, fa un ragionamento che con la moda c'entra poco, ma in fondo con la moda c'entra tutto per parallelo, che mi ha impressionato e a cui non avevo mai pensato. Un ragionamento politico raffinatissimo. Heidegger, tutti sappiamo le contraddizioni che ha vissuto Heidegger durante la Seconda Guerra Mondiale, sappiamo che è uno probabilmente dei più grandi filosofi del secolo scorso, sappiamo che era un carattere molto difficile, sappiamo che a un certo punto ha avuto connivenze con nazismo a livelli intellettuali, chiaramente, a livello che la moglie lo lascia e scrive La banalità del male, altra donna straordinaria. Sappiamo che quando il nazismo cade, lui lo vanno a acchiappare e lui per 2 anni e lo sfrattano da casa. E lui per 2 anni ha un burnout pauroso, e anche perché doveva essere veramente un personaggio poco simpatico. Pare che all'inizio i suoi colleghi fosse detestato dai colleghi, perché all'inizio non capivano che cosa lui dicesse. Poi a un certo punto lui se la prende e entrava in classe all'università e non diceva niente. Stava un'ora con gli studenti in adorazione, non diceva niente e usciva. Comunque, nel secondo dopoguerra va in burnout. Poi a un certo punto il personaggio era di tale rilevanza che lo riprendono in università. Insomma, ma questo perché Sloderti, che è tutt'altro che vicino a un ragionamento politico come quello di estrema destra, tutt'altro, dice questa cosa bellissima che io voglio raccontare. Dice: lo Stato nasce dalla burocrazia, nasce dal grigio. C'è un termine tedesco che non mi so ripetere, per cui la coperta di pecora che i burocrati avevano sulla scrivania, cioè il burocrate classico, no? Ve lo immaginate, quello kafkiano, eccetera, c'è cioè la scrivania di legno, pare che avessero una coperta sopra, una coperta, un tovaglione di lana di pecora, che si chiama una roba tipo burocrat, da cui deriva burò e cui deriva burocrazia. È in realtà un passacarte, non un passacarte, è quello lì, dai, è il dirigente che abbiamo in tutti i comuni, in tutte le province, in tutti i musei, in Parlamento, eccetera, eccetera. È il vero schermo intendo, quello è lo Stato. Non sono i partiti politici. Dice, i partiti politici, sentite questa metafora cromatica meravigliosa, possono essere rossi, possono essere verdi, possono essere neri, possono essere bianchi. I partiti politici sono dei collettori della rabbia popolare contro lo Stato. Ma lo Stato è un enorme schermo grigio che c'era, è stato creato attraverso dei documenti nel XVIII secolo, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. E è uno schermo grigio su cui i colori dei partiti che si avvicendano al potere si proiettano, ma quando si proiettano sullo schermo grigio, il verde, il rosso, il bianco, il nero diluiscono e non sono più quel colore lì, perché il grigio assorbe tutto. Questo è il colore della contemporaneità. Questo è il ragionamento che Sloterdijk fa di base, declinandolo in molti differenti esempi. Lo trovo magnifico. Per me è stato un flash di comprensione straordinaria. Tutti abbiamo avuto a che fare, per una ragione o per l'altra, tutti noi cittadini, uomini comuni, persone che lavorano o non lavorano più, insomma, abbiamo avuto a che fare con la burocrazia, lo Stato, il dirigente, che non è cattivo in sé, ma che quando lo incontri e ci devi avere a che fare, sono puntini puntini tuoi, perché lì ci sbatti. Questo che dovrebbe essere un servizio che viene dato al cittadino, diventa il tuo nemico, che sia computer, che poi sia digitalizzata o meno la cosa. Questo è quello che accade e questo è lo Stato. Questi sono la dichiarazione dei redditi, la documentazione, quando vai a prendere una cosa, un'altra, 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 quando devi fare delle carte, quando devi capire cosa demonio devi fare per arrivare, perché ti chiedono delle cose, perché non un'altra, quando devi la bolletta del telefono o quella della luce elettrica, eccetera, eccetera. Quella roba lì non ha niente a che vedere col il partito che in quel momento è arrivato al potere perché incarna la rabbia popolare, che siano i sans-culottes o che siano i meloniani, non ha niente a che fare. Quando arrivano lì, tutti si diluiscono e si incartano sulla realtà dello Stato, il grigio.
Ecco Aldo, mi verrebbe da di mi sovviene, dice Alberto da Giussano. Ma quindi la contemporaneità ha una forte componente burocratica, stando a quello che dice questo signore.
Chiunque abbia avuto a che fare, se non ha avuto a che fare, è stato molto fortunato con la realtà di un passaggio burocratico di qualsiasi tipo, sa che cosa gli succede. Cioè, è tutto pazzesco. Poi ci sono diciamo, delle situazioni o dei luoghi geografici più efficienti o meno efficienti. Ma alcuni sono totalmente inefficienti, non puoi fare niente. A meno che non trovi un santo che lui personalmente, non in quanto funzionario, non in quanto funzionario dello Stato, non in quanto apparato, non in quanto. Pensate alla DDR, uno Stato che non si è, come dire, ha collassato su se stesso, che ha tenuto imprigionato i suoi cittadini per moltissimi anni, uno stato senza senso, cioè terrificante. Cioè, a un certo punto hanno costruito un muro in mezzo a Berlino, su questo muro si sono schiantati un sacco di gente morta. Per che cosa? Per niente, per nulla. E questa ferita, evidentemente, io non l'avevo capito, anche se in Germania sono stato qualche volta, ancora adesso. I tedeschi la sentono. Anche il ragazzo di 30 anni seduto di fianco a me in luna di miele al ristorante. Non aveva niente di strano, era un ragazzo con una t-shirt, un paio di pantaloni, un cappellino con davanti la sua ragazza, da come si guardavano in luna di miele, che stavano cercando di capire se andavano a mangiare la pasta con le cozze o la pasta con un'altra cosa. Però questo mi ha risposto: io sono della Germania Ovest. Ora, se noi allarghiamo il quadro all'Europa, ci accorgiamo che non è solo una questione di uno Stato all'interno di uno Stato. Abbiamo un continente europeo dove all'interno di questo continente europeo ci sono degli Stati che hanno vissuto in precedenza, poi non un secolo fa, ma non so adesso quanti anni, dico, un decennio, non lo so, mi ricordo, situazioni psicologiche tremende di questo tipo, che sono quelli che in questo momento stanno facendo dubitare che l'Europa possa continuare ad essere Europa. Poi Sloterdijk dice un'altra cosa interessante, dice che lui dice che tutti i colori, vabbè, c'ha qualche problema con i rossobruni, beh, vabbè, è evidente, no? Cioè è tedesco, quindi. Però dice che questo svuotamento di colore che lo Stato ha, quando viene, no, scusate, i partiti, chiunque essi siano, hanno quando vengono proiettati sullo schermo grigio dello Stato, ha avuto o potrebbe avere o può avere delle eccezioni. E dice, le eccezioni sono bande di criminali che diventano Stato, quindi non un apparato che si, come dire, integra con lo schermo grigio, ma non un partito che si integra con lo schermo grigio, ma un partito che in realtà è fatto da bande di crimini, da criminali che fanno, si impossessano dello Stato, diventano lo Stato, cioè la gang di turno diventa Stato. E fa un esempio anche lì. Sono di due tipi queste gang, o sono veramente bande di criminali, non so, adesso se vogliamo fare degli esempi recentissimi, pensa ad Haiti in questo momento o pensa a quanti stati africani sono governati da bande di criminali, militari, vabbè, militari fa per dire, militari perché mettono la tuta mimetica e lo sgraibano a specchio, ma sono bande di criminali che prendono il potere e poi vengono sostituite da altra banda di criminale in divisa mimetica. Però lui fa un esempio che anche lì mi ha molto impressionato, parla del 1922. Lui dice due bande di criminali, no, bande di criminali, due tipologie di questo fenomeno. Una possono essere veramente dei bande di criminali, oppure possono essere degli invasati che credono in maniera assoluta di avere la verità, di essere la verità, di essere la storia. Naturalmente parla di Stalin, che a un certo punto nel 1922 si rende conto che l'insurrezione, il socialismo non trionfa dappertutto, non trionferà. E quindi l'idea leniniana del socialismo diventa il socialismo in un solo paese, il suo, la Russia, di Stalin. Ma il 1922 è anche l'anno del colpo di Stato in Italia con l'arrivo dei Mussolini. Pare che Stalin fosse stato totalmente sorpreso da questa cosa, perché le due dittature. Arriva prima Mussolini di qualche mese di quello che fa lui qualche mese dopo, utilizzando un discorso di Lenin, che non mi ricordo neanche. In questo libro viene spiegato meglio. E lui dice, Strotoli dice, ecco, in questi casi no, non si è dissolto un bel niente sull'apparato dello Stato. In questi casi questi hanno preso lo Stato, l'hanno sbriciolato, loro sono diventati lo Stato. Il caso della dittatura assoluta, dove non conta più. Se esiste carta costituzionale, se esiste appunto un apparato di documenti che garantiscono qualche cosa. E quindi lui dice ci sono due possibilità, o sono dei veri criminali o è gente che pensa che ha la, come dire, la verità assoluta in mano e agisce di conseguenza, senza guardare a niente, a nessuno. L'ho trovato molto molto affascinante come ragionamento, cioè l'ho trovato è una mente superiore sicuramente questo signore. Quando si rifà ad Heidegger, che come dico è un filosofo tedesco, quindi Kant, quindi Hegel, ma soprattutto Heidegger, poi racconta delle cose che io piccolo essere umano non riesco a capire perché pare che Heidegger, che io non ho letto, sia di un'oscurità assoluta quanto di una profezia assoluta. Tu l'hai letto Heidegger?
Ma diciamo, io l'ho letto per quanto ci sono dei passaggi dal punto di vista estetico, questo aspetto così, chiaramente non l'ho approfondito perché ho una formazione diversa da formazione filosofica. Quello che mi colpisce in quello che tu dici è che il quadro, o meglio se vogliamo il dipinto, ma attenzione, noi lo vediamo come un quadro, come un dipinto, perché quando uscì come la decorazione di uno stand ad una fiera, del paradigma della contemporaneità artistica impegnata, vale a dire Guernica, è tutto impostato sui grigi, impostato e sviluppato sui grigi.
Questo è vero.
Quindi mi colpisce molto questo aspetto. Adesso la gente, voglio dire, siccome appunto io no, non vengo da studi di filosofia, vengo da studi accademici, artistici, per cui Facendo tutti i rimandi possiamo vedere che sì, sicuramente Picasso, grandissimo, attentissimo, anzi, sviluppatore, diciamo così, delle poetiche, delle pittoriche cesaniane, non dobbiamo dimenticare che il cubismo nasce da Cézanne, chiaramente si rifà a quel grigio lì, ma si rifà, può rifarsi anche a un altro grigio, per giunta importato in Spagna dalla Grecia, che è quello del greco, perché il greco è famoso sì per tutta una serie di attributi pittorici, senz'altro, ma anche per un certo tipo di grigi che lui utilizza quasi per primo, no? In un certo senso, e che poi si ritrovano con determinati passaggi anche all'interno di Guernica. Per cui questo aspetto è un aspetto molto forte, quello che tu stai mettendo in evidenza, Aldo, soprattutto all'interno di questa cornice che diciamo che ci ospita, che è appunto tracce verticali per quanto riguarda il Chiesa Radioarte, appunto andando traccia su traccia, vediamo come allora questa burocrazia, no? Che poi rimanda anche alla banalità del male, quella che tu hai detto prima, no? Cioè, alla fine la banalità del male, chi è chiamato in causa si giustifica dicendo: ma io non ho fatto nulla, nel senso ho eseguito degli ordini, mi passavano dei tabulati e io quelli mettevo in pratica. Cioè, è come un ufficiale di anagrafe che gli dicono: guardi, faccia la carta d'identità, e lui compila quelli che sono i campi per poi inviare a Roma. Quindi c'è, cioè, un aspetto, diciamo, distaccato. Quindi questo grigio che crea, diciamo, una sorta di camera di sospensione all'interno della quale poi possono compiersi azioni di ogni ordine e grado, no? Anche il paragone che tu facevi, insomma, con una certa parte di una certa Europa, mi sembra che stia emergendo. Quindi non è soltanto un aspetto estetico, sia in termini filosofici che in termini cosmetici, come oramai viene definita una certa estetica in arte, ma è qualcosa invece che mette in evidenza proprio una sua propria radicalità, mi viene da dire.
A questo proposito, prima che me lo dimentico, non a questo proposito, prima che me lo dimentico, hai visto che io devo essere modaiolo, perché questa la stigmata è questa, voglio dire che Pinault, la collezione Pinault, la Bourse du Commerce, il secondo gruppo del lusso al mondo, bla 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 bla, che esprime Kering, Artemis, che esprimono la Bourse du Commerce, ha appena inaugurato, o sta inaugurando in questi giorni, una mega esposizione sull'arte povera. E guardando le prime immagini che mi sono arrivate della mostra, le poche cose, anche lì mi ha colpito perché comunque i materiali, come del resto molte cose di Pino Pascali, che adesso sono la Fondazione Prada, altro, qui altro riferimento alla moda, sono monocromi tendenti al grigio, al metallo, a questo colore. Non c'entra niente, forse c'entra con quello che hai detto prima, Federico, però se non lo dicevo mi dimenticavo. Comunque mi ha colpito perché di nuovo due mega fondazioni che vengono dal mondo della moda, una fa Pascali, quell'altra fa arte povera. Immagino che la mostra di Pinot sia, come sempre, tutte queste mostre a Parigi sia una mega mostra. In parte le opere vengono anche lì dal Castello di Rivoli, ma comunque da collezioni private, eccetera, eccetera. Però non lo so se è un caso, però arrivano in questo momento che, dai, non è un momento mondiale molto a colori. Sì, vabbè, adesso è l'estate, ma va un po' meglio, però quello che io avverto per il ritorno, cioè a dire settembre, no, ottobre-novembre, lo vedo bello grigetto, appunto a proposito di ci sono tanti elementi di preoccupazione che adesso sono stati un po' assopiti dall'estate, dalla vacanza, tutti noi ci vestiamo un po' più colorati, comunque vediamo, c'è la luce, dai, non stiamo andando verso un momento e forse questa cosa viene sentita, ma anche da chi, vediamo, adesso vediamo che cosa succederà anche con le le prossime sfilate. Perché dico, ho detto, dice, ma questo qui cosa sta dicendo? Passa da sta Heidegger alla sfilata. Io reputo la moda un, come dire, non un sentimento, un segnale, un sentore, una luce che si accende su qualche cosa, cioè rispecchia nelle sue migliori espressioni il tempo, rispecchia il tempo che vive, no? Cioè la moda non ha senso, non ha un senso logico, eccetera, eccetera, è un qualche cosa che rispecchia il momento in cui si vive. Se risuona, come le zucche con dentro i semi degli stregoni, ci azzecca. Cioè, se risuona, se c'è una risonanza, ci azzecca. Se non risuona, è veramente una minchiata, nel senso che è ennesima produzione su produzione che non interessa, che comunque non porta gioia, ecco, perché l'abbigliamento, una volta che si è scoperto, che abbiamo capito che nessuno ha più bisogno, quasi nessuno nel mondo, ma insomma, certamente non in Occidente, non in Oriente, ha più bisogno di coprirsi per ripararsi dal freddo o da altre cose, è puro ornamento di se stessi, non c'è niente di male, cioè è un momento di divertimento, un momento di travestimento, un momento di condivisione o di segnaletica. Se non c'è quello e non becca i segnali giusti, se non entra in sintonia con i segnali giusti, proprio non ha nessuna ragione, nessuna ragione del.
Ma Aldo, quello che dici è interessante, soprattutto riguardo a questo paragone che fai con queste due mostre, no? Che poi alla fine sono due mostre, ma che poi si richiamano, perché comunque Pascali, diciamo così, all'incidente del 1968, quindi diciamo siamo all'ambire proprio la fine del movimento Arte Povera, quindi lui non ha uno sviluppo come artista oltre, diciamo, quel movimento. Semmai ce l'ha prima, ma con tutte le implicazioni che poi dopo riverberano all'interno del movimento stesso, o del manifesto, comunque chiamiamolo come vogliamo, diciamo, della definizione di arte povera. Ma diciamo, l'arte povera poi pone all'interno della grammatica espressiva dell'arte contemporanea proprio questa attenzione al materiale industriale, per cui la palette, diciamo, la tavolozza a cui facevi riferimento te, a me ha rimandato subito a quella che è la tavolozza della contemporaneità intesa come produzione industriale, no? Perché quello che noi vediamo, basta vedere al cemento, basta vedere all'acciaio, come tu hai detto, basta vedere a tutta una serie di prodotti e di derivati, comunque possono essere ascritti all'interno della tavoletta dei grigi, della tavolozza dei grigi, volevo dire, anche della tavoletta per quanto riguarda i pittori. Per cui, cioè, diventa interessante proprio questo aspetto. E uno dei tuoi, diciamo, cavalli di battaglia nelle citazioni, no, proveniente dal mondo della moda, è quando parli di Armani e ne parli quasi sempre in riferimento al grigio. E in effetti, no, esisteva poi questo grigio Armani, forse esiste tuttora. Anche
Ma
a livello di tessuti, era proprio uno che ha sviluppato proprio questa
non è proprio che.
diagonale dei grigi.
Aspetta, sì, ecco, una diagonale dei grigi, bravo. Sì, esatto, nel senso che è un grigio mescolato come dire, al marrone delle terre, queste cose. Non marrone, è il beige. Ecco, è il beige. Perché il grigio, questo è perché il grigio sta dentro al beige. Il beige, che è quel colore lì, che faceva molto fico perché la parola era francese, no? Siccome la Francia è stata ed è ancora, per altre ragioni, come dire, l'epicentro, no? Della moda mondiale, il beige, il grege, cioè, a un certo punto qualcuno aveva coniato il termine nel moda, no? Il grege, cioè qualcosa che fa dal grigio e il beige, e faceva molto chic. Era un po' milanese, nel senso, secondo Armani, nel senso che è un colore che non ti espone, cioè. Passi via, no? Passi via liscio. Nella Milano precedente, adesso è un po' diversa Milano, ma è diversa perché è cambiata la luce, è cambiato tutto, nel senso che è cambiata la temperatura. Ma la Milano, quella lì della nebbia, quella lì della scala, no? Andare alla scala con la nebbia, che magari più avvicinava un po', era grigia. La nebbia è grigia.
Eh sì.
Il beige, il grigio erano questi colori, erano un po' per bene, perché io non ricordo se Cuccia, che portava sempre l'Oden, che è stato uno dei grandi, come dire, interpreti, leader dell'economia lombarda, milanese, scusatemi, italiana del secondo dopoguerra, aveva l'Oden grigio, aveva l'Oden blu. Io credo più sul grigio, perché comunque il blu lo vedi un po', cioè
Il blu si
nella
spicca,
luce
però.
bassa, sì, nella luce bassa, un po' nebbiosa. A Milano la nebbia non c'è più, quindi quello che sto dicendo sono ricordi di un vecchio che pensa, tipo Guccini, no? Pensa a un mondo che non c'è più, ma era bellissima, aveva il suo fascino, interrotta dai lampioni, era grigio. Allora, il blu nella luce grigia lo vedi, ma il grigio nella luce grigia non è che non, cioè, non è che non è nascosto, no? Non è che è inquietante, passa via, non si nota, non si fa prendere. Allora, Armani, che tu hai citato, aveva un po' questo. Armani ha compiuto 89 anni, aveva un po' questo, come dire, questo, ma più che Armani, più che lui, la gente milanese, la gente della moda, eccetera, eccetera, il grege di Armani, questo beige che è grigio, è molto chic, non si sa perché deve essere chic il grigio, però andava così, era un tono cauto, era un tono pacato. Non faceva allegria zero, perché non si può essere allegri, bisogna stare sempre col muso. E però il muso il lombardo è un po' musone, adesso non è che adesso meno, ma in passato il lombardo parlava poco, lavorava, era un po' musone, e andava via dritto, che era mingatempo, doveva andare a lavorare, doveva fare tutti i bancari avevano il completo grigio, no? Non è che ce l'avevano blu, no. Grigio. Torniamo al famoso due pezzi grigio, e quindi anche le signore, insomma, col grege. Il grege va bene, cioè, insomma, se non sei bellissima, il grege va bene, non ti si vede tanto. Se sei bellona, non va bene. Se sei bellona, come dire, ti vuoi far vedere un po', cioè, ti vuoi far vedere, sei luminosa, cioè, sei un'attrattiva, insomma, il grigio. Non va tanto. Difatti c'era ai tempi la dicotomia, no? Versace, Terun, quindi il sole, il sud, il colore, la gioia di vivere, come dire, l'espansività. Armani no, Armani è nato a nord e quindi doveva stare. Stiamo calmi, non esageriamo, non ci esponiamo troppo, non osiamo che valga bene.
Quindi mantenere, diciamo, una certa mimeticità. In effetti, il grigio nella tonalità wolf, che non sappiamo cosa voglia dire, però è oramai un colore tattico. Quindi esiste, diciamo, anche nell'abbigliamento tattico una versione dell'abbigliamento che è wolf a tutti gli effetti, cioè grigio, che è un grigio piombo, avremmo detto noi,
Tattico intendi
il termine
militare?
tattico militare, sì, assolutamente. Quindi, cioè,
Combattimenti in città?
noi vabbè, siamo abituati perché abbiamo una forza che, appunto, in Italia, la Guardia di Finanza, un tempo ne avevamo due perché c'era anche la Guardia Forestale che addirittura vinse un ricorso sul colore delle divise, perché
Ma
la
sai che
prima a indossare le divise grigie è stata appunto la Forestale e successivamente la Finanza. Però non solamente legato all'Urban, ma legato anche a 360 gradi. Ma siccome boh, non si sa come mai, comunque questo grigio va bene un po' dappertutto, perché poi uno nel tattico, no, si mischia anche con la polvere, evidentemente, non soltanto con. Ecco, questo fondo grigio nel quale, come dicevi prima, tutti i colori poi si mischiano, arrivati a un certo punto, sta diventando molto presente.
Io, ecco, guarda, mi fate venire in mente una cosa, adesso tanto per cambiare, spoiler un po'. Allora, ieri ero con tre atleti, due della Guardia di Finanza e uno polizia. Sono dei canottaggio che vanno alle
Beh,
Olimpiadi.
dobbiamo dirlo, perché comunque Aldo Premoli è curatore, critico, giornalista, e ha appunto curato uno splendido progetto che riguarda la presenza italiana al canottaggio olimpico. Quindi
Uno degli
questo,
sport
insomma,
più chic,
diciamo.
più eleganti che abbia mai visto. Comunque, ero con questi tre atleti per l'inaugurazione di un'opera, di un'installazione dedicata a loro, insomma, a questa partecipazione olimpionica. E nella mia, sempre, no, non sbaglio mai, ignoranza totale, gli atleti sono tre di cui sto parlando, sono degli 8 più. Cioè sono due equipaggi dell'otto più, cioè del canottaggio, sono otto più quello che comanda, insomma, che non voga ma dirige la barca. E una ragazza, quindi dell'otto più femminile, e due ragazzi dell'otto più maschile. Due di loro, che sono della Guardia di Finanza, avevano un giubbino, dico perché sono ignorante, perché io sono andato vicino alla ragazza, che è quella che conosco meglio, e gli ho detto, oh, ma questo qui lo voglio anch'io, che in verità, lei mi ha detto, levati, ho capito che avevo fatto la solita gaffe, e il giubbino d'ordinanza con cui loro vanno alle Olimpiadi. Poi infatti ho guardato, era lo stemma olimpico, eccetera, ed era grigio.
Ah,
Era
vedi.
un giubbino tuta, al pantalone non avevo fatto tanto caso, ma il giubbino, siccome c'era scritto Olimpiade, una cosa così, ho detto, ma lo voglio anch'io, ma io volevo dire dove lo compro. Cioè, secondo me piacciono questi giubbini tecnici. E lei mi ha detto, levati. Poi, siccome i canottieri e le canottiere sono enormi, mi sono immediatamente levato. Era grigio. Non so se era collegato alla Guardia di Finanza, perché il terzo canottiere, in realtà, però non aveva il giubbino olimpico, aveva una felpa con zip con scritto polizia, perché lui è preso nel, sapete come funzionano gli sportivi, no? Cioè hanno questi corpi che li prendono, poi in realtà no, non è che vanno sulle volanti, vanno tutto il giorno ad allenarsi, e però la sua felpa era rossa, ma non era Olimpiadi. Invece gli altri due c'erano proprio gli stemmi delle Olimpiadi, e non capisco perché degli azzurri, perché poi quando invece sono sulla barca hanno delle maglie azzurre, giustamente, avevano questi, diciamo, abbigliamento da riposo grigio. Vabbè, è venuto il flash, l'ho voluto raccontare.
Questo è interessante come
Non lo
situazione.
posso chiedere perché sono a Parigi, speriamo che vadano bene, cioè, sono bravissimissimi, però insomma hanno dei fortissimi rivali, soliti, no? Americani, inglesi, australiani, neozelandesi, mannaggia loro, ma insomma io credo che in finale ci arrivano, che comunque è già stato miracoloso, nel senso che per esempio l'otto più femminile non aveva mai azzurro, non aveva mai partecipato alle Olimpiadi, questi sono riusciti. Quindi è bellissimo, uno sport elegantissimo e che richiede un sacrificio come tutti gli sport a quel livello lì. Va bene.
Bene, quindi voi gli avete dato un grande slancio da Cernobbio, dove appunto si è svolta questa manifestazione artistica e sportiva verso appunto Parigi. Concludendo, Aldo, ti chiederei una battuta su il tema all'interno del quale si sta svolgendo il festival, il Radio Festival, che è quello delle tracce. Abbiamo parlato in un certo senso di queste tracce di grigio che si snodano un po', anche quello a cui facevi riferimento, la burocrazia, ancora queste tracce che rimangono di una Europa che non c'è più, ma che sotto traccia continua ancora ad esistere. Ma questo termine cosa evoca a te, Aldo? Tracce.
Io sono, come immagino altre persone, molto confuso in questo momento, nel senso che se mi auguro di acchiappare delle tracce di sopravvivenza non fisica, di sopravvivenza nel senso, ecco, questo lo dico col cuore, sono molto confuso, sensibile non perché sono buono, sensibile nel senso che arrivo sulle cose con una, così. Non lo so, cioè, ci arrivo perché le sento, magari non riesco a capirle sempre, subito. Ecco, io sono in un periodo in cui cerco continuamente delle tracce di sopravvivenza a quello che vedo intorno, cioè Non, per me non è un bel periodo, non so se è solo per me o per tutti, senza drammatizzare, perché comunque non è che siamo qui a lamentarci sempre, no? Meglio fare, magari sbagliando qualche volta, che non continuare a dire che tutto non va bene. Questo è il mio percorso. Però la confusione mentale, che ricavo dall'attenzione che ho per quello che succede nel mondo, non solo a Cernobbio o in Italia, mi mette alla ricerca di tracce, che siano tracce che ci portino verso qualcosa che, di positivo, e non sempre verso solo scenari che fanno paura, più che paura, sicuramente tristi, grigi. Triste, ecco, il grigio, il colore della tristezza, anche della noia, della burocrazia, della tristezza. Si usa dire così, no? Nei romanzi, nei fogliettoni, nei romanzi d'appendice, è un sentimento grigio, è un sentimento triste. Quindi spero di trovare delle tracce che ci portino tutti quanti un po' verso il non grigio. Speriamo non il nero, nel senso della notte, del buio assoluto. Blu sì. Blu col cielo stellato, la barca che abbiamo dipinto a Cernobbio in onore di questi canottieri è una barca blu scuro, piena di stelle con delle fasce di luce. È una barca dedicata gli egiziani pensavano che il sole venisse trasportato ogni notte su una barca e che al mattino scendesse e nasceva l'alba. Ecco, una cosa del genere. Spero di trovare delle tracce di questo. Speriamo.
Beh, questo approfondimento, grazie Aldo per questa tua apertura, insomma, schietta come sempre. Effettivamente, mentre parlavi, praticamente che spesso i tempi, che chiaramente noi non scegliamo, ma sono i tempi all'interno dei quali, per questioni anagrafiche ci muoviamo, quindi sono i tempi sicuramente adatti per noi, spesso ci spingono anche a cercare appunto delle tracce che sono delle tracce di vita, e questo può essere anche uno scopo. E parafrasando Dante, possiamo dire: quindi uscimmo a rivedere le stelle. Quindi, benissimo. Allora, grazie Aldo, questo tempo siamo stati insieme, e salutiamo i nostri amici in ascolto. Se siamo d'accordo, diamo la linea. Seguo del palinsesto del Chigiana Radio Arte e noi ci diamo appuntamento al prossimo Schiaparelli da lì con una buona estate.
Ciao a tutti, buona estate.
Linea alla regia. Proseguo Chigiana Radio Arte.